non conosceva Bombay. Il tassista, un Sikh, secondo la precisa descrizione della guida, correva troppo veloce, suonava il clacson con ferocia e a lui parve che sfiorasse i pedoni con intenzione, con un sorriso che non gli piacque per niente. Interruppe la corsa, pagò e scese dal tassì. Più lontano trovò un rickshaw motorizzato, libero. Destinazione Taj Mahal. Mentre era immerso nel traffico cittadino, si ricordò di quanto aveva letto su quel luogo. Era qualcosa di molto curioso. Diceva che gli unici abitanti di Bombay che non si curano del diritto di ammissione di gente al Taj Mahal sono i corvi. Planano sulle terrazze dell'Intercontinental, oziano sulle finestre mogul degli edifici più antichi, si appollaiano sui rami dei mangi del giardino e saltellano sull'erba perfetta attorno alla piscina. Andrebbero a bere o a decuzzare le bucce d'arancia dei bicchieri di martini, se un compitissimo servo in idea non li scacciasse con una mazza di cricket. Bisogna stare attenti ai corvi. Hanno il becco molto sporco. La municipalità di Bombay ha provveduto a coprire con degli enormi coperchi i depositi dell'acquedotto, perché è già successo che gli uccelli che provvedono a reimmettere i cadaveri dei parsi, che provvedono a reimmettere nel circolo vitale i cadaveri che i parsi espongono sulle torri del silenzio, lasciassero cadere un boccone. Non bisogna bere l'acqua di Bombay, meglio bere quella del Taj Mahal. Loro hanno i depuratori e vanno orgogliosi della loro acqua. Quando lui arrivò, fu ricevuto da un portiere travestito da principe indiano, con fusciacca e turbante rossi, che lo guidò in una portineria tutta ottoni, dove c'erano altri impiegati, anch'essi mascherati da Marajà. Probabilmente pensarono che lui stesso fosse mascherato, ma al contrario, un riccone travestito da povero, e si dettero un grande affare per trovargli una stanza nella parte più nobile dell'edificio. Dopo una sontuosa cena, si installò nei divani in mezzo alla hall, grande come un campo di calcio con piscina e con servi in livrea pronti a scacciare i corvi. Guardava il lusso, guardava con voluttà, guardava donne e gioielli, veli, vestiti da sera, principi, re del petrolio, servi candidi e silenziosi. Ascoltava. Ascoltava risate, ascoltava frasi comprensibili e incomprensibili, sussurri, sfrusci. Tutto questo non cessò fino quasi all'alba. Lui allora appoggiò la testa sul cuscino del divano e si addormentò. La sera dopo prenotò nelle semplici stanze messe a disposizione dei viaggiatori in Victoria Station. Il suo treno sarebbe partito presto l'indomani mattina. Accanto a lui un vecchio si stava preparando per dormire e borbottava una frase: ma che cosa ci facciamo dentro a questi corpi? A lui parve che il tono non fosse interrogativo, piuttosto una constatazione. Da lontano, una voce lenta e monotona, simile a una preghiera o a un lamento, solitario e senza speranza, incomprensibile. Poi decise di rispondere al vecchio. Forse ci viaggiamo dentro. Il vecchio non capì. Come ha detto, mi riferivo ai corpi. forse sono come valigie. Ci trasportiamo noi stessi. Da lontano la voce si fece più forte e insistente. A lui parve quasi fosse uno sciacallo. È un animale. Ehi, cosa pensa? Il vecchio trasse un profondo sospiro. È un giardinista. Piange per la cattiveria del mondo. Le luci della stazione si spensero lentamente, battendo in mezzanotte. Il lamento cessò di colpo, come se avesse atteso l'orologio del tempo. Un nuovo giorno stava per ricominciare. Le luci delle banchine si fecero più scure. Il respiro del vecchio si fece pausato e lento, quasi come se dormisse. Quando parlò nuovamente, lui ebbe quasi un soprassalto. Io vado a Benares, lei dove è diretto? Madras. Un pellegrinaggio? No, no, o forse sì, ma non nel senso religioso. Vado alla ricerca di tracce. Stettero per un po' in silenzio tutti e due. Poi il vecchio chiese il permesso di fumare. Dal parco, dietro il binario della stazione, si sentiva il gracchiare dei corvi. Benares, nella città santa, anche lei in pellegrinaggio, disse Ruth. Il vecchio spense la sigaretta, tossì leggermente. Vado a morire, mi mancano pochi giorni di vita. Poi sistemò il cuscino dietro la testa e aggiunse, ora è opportuno dormire. Il mio treno parte domattina molto presto. Suppongo che non ci rivedremo più, secondo le sembianze sotto le quali ci siamo conosciuti, queste nostre attuali valigie. Le auguro buon viaggio. Buon viaggio anche a lei.